Chiediamo che nell'ascolto della parola riusciamo a vivere il dono del risorto che apre la mente alla comprensione della parola. Preghiamo il Salmo 86-87 come preghiera d'inizio. Nel Salmo si può leggere un'affermazione che è principio di solidarietà per sé, di fratellanza, anche se è una solidarietà, una fratellanza un po' difficile. C'è una radice comune, sarebbe questo un po' un principio anche di pace. E però c'è un'allusione a qualcosa che è ancora più profondo e riscontreremo nella contemplazione del brano di questa sera. È l'amore stesso del Signore che ci unisce fra di noi e con Lui.
Ecco, questo Salmo ci dice dove tutti siamo nati, l'unione tra tutti i popoli, Babilonia, Etiopia, Palestina, Tiro, Israele, Giudei e Pagani, e tutti abbiamo un'origine comune e tutti ci ritroviamo insieme a Sion. E vedremo questa sera l'unità che si crea ai piedi della croce a Gerusalemme. Ecco, e il brano che vedremo questa sera è particolare all'interno del Vangelo di Giovanni. Il Vangelo comincia col tema dell'ora, le prime parole di Gesù: non è giunta la mia ora. Ecco, finalmente arriva l'ora. Ecco, è l'ora della gloria, in cui si vede Dio faccia a faccia, e questa sera siamo al centro dell'ora. Vedremo un breve racconto, brevissimo, una narrazione dove il tempo narrante e narrato sono un istante, un tempo reale, e questo breve racconto ci apre a un tempo senza tempo che è eterno. E nel racconto vedremo e tutti i temi che sono stati accennati dall'inizio del Vangelo e via via poi sono andati crescendo nel Vangelo, ecco, risuonano in pienezza in questo racconto che vediamo questa sera. Leggiamolo e poi cercheremo di capirlo. E prima di leggerlo vorrei fare un po', come suggerisce Sant'Ignazio, una composizione di luogo. Cioè ci raccogliamo immaginando il luogo. Ecco, il luogo siamo sul Calvario e ci fermeremo per 5 scene. 2 le abbiamo fatte, questa sera siamo nella scena centrale. Ecco, sul Calvario c'è la croce e la vediamo. E la prima scena ci presenta Gesù con 2 compagni. La croce è il suo trono, dove pronuncia il suo giudizio, i 2 compagni, uno a destra e a sinistra, sono la sua corte nella gloria. Poi provate a immaginare le persone che ci sono sulla croce nel Vangelo di Giovanni. Ho fatto fatica a identificarle, perché sono così vaghe e imprecise che ci si dimentica sempre quanti sono. Invece la didascalia del Vangelo è molto semplice. Gesù al centro, i 2 compagni, non dice ladrone Giovanni, perché in punto di morte siamo tutti innocenti. Ecco, uno a sinistra e l'altro a destra, poi 4 soldati da una parte, questa sera vediamo 4 donne dall'altra, i nemici e gli amici. I nemici che ereditano la veste, cioè il corpo, e uno eredita la tunica inconsutile, simbolo dello spirito, dell'unione. Quindi il giudizio del Signore è donare il suo corpo a tutti, 4 è il segno della totalità, è donarlo totale a tutti, la tunica inconsutile è il segno dell'unità, unità e totalità. Poi dall'altra parte, questa sera vediamo dall'altra parte, la terza scena, sono 4 donne. quattro donne, di cui una è Maria, e poi si aggiungono altri due personaggi, il discepolo prediletto e il centurione. Il totale fa di 12, guarda caso. E questa sera è un brano particolare, come vedremo, perché mentre prima si diceva non è venuta l'ora, non è venuta l'ora, e poi l'ora sta per venire, giunge la mia ora, e questa sera si comincia a dire da allora. Quindi il brano di questa sera cambia totalmente il Vangelo. Prima si aspettava questo momento, accaduto il momento che leggiamo questa sera, tutto diventa diverso, diventa da quell'ora nasce il mondo nuovo. Quindi leggiamolo e cerchiamo di comprenderlo. E bisogna starci davvero molto, perché ci siamo accorti, stando, grazie a Dio c'è stato 2 settimane di intervallo, poi qualche mese che ci si stava su, e standoci su qualche mese a guardare si capisce qualcosa di questo brano. E per capire l'importanza di questo brano, subito dopo si dice una cosa strana. Dopo questo brano, questo fatto, è l'unica volta che Giovanni usa la parola dopo questo fatto, Gesù sa che tutto è compiuto. E che vuol dire? Che in questo fatto che leggiamo questa sera si compie tutto. Ecco, vorrei che questa sera, ecco, aprissimo anche noi gli occhi su questa gloria dove tutto si compie. Ed è un brano semplice che tutti conosciamo.
Il capitolo 19, 25-27. Stavano dall'altra parte, presso la croce di Gesù, la sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria Maddalena. Allora Gesù, vista la madre e stante appresso il discepolo che amava, dice alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio, vedi il tuo figlio». Poi dice al discepolo: «Vedi la tua madre». E da quell'ora la accolse il discepolo tra i suoi beni.
E il brano continua, appunto, dopo questo Gesù sa che tutto è compiuto, il che vuol dire che in questo brano si compie tutto. E la scena è una delle più studiate del Vangelo e delle più affascinanti, con interpretazioni infinite. La più antica era molto semplice, e diceva: Gesù, prima di morire, dato che la mamma era già vedova, perde il figlio unico, provvede alla madre. Quindi ne faceva un esempio di pietà filiale, che è vero anche questo. Però non è che, insomma, affidare la madre vedova a uno sia la fine del mondo. Il mondo continua. Invece Giovanni dice: dopo questo tutte le cose sono finite. Vuol dire che avrà un altro significato. E nel Medioevo hanno cominciato a intendere Maria come madre della Chiesa, e quindi a ampliare un po' il significato. Ecco, in realtà sì, è vero che Maria è madre della Chiesa, ma questo brano, se si dice così, si dice sostanzialmente niente rispetto al significato profondo che ha. Tenete presente prima 2 o 3 cose, poi entriamo nel testo. Ecco, la prima cosa è che le persone concrete, soprattutto nel Vangelo, sono dei personaggi, personaggi simbolici che hanno valore universale. E a livello storico prima va visto il personaggio, poi a livello simbolico generale, poi a livello simbolico nel contesto, poi a livello simbolico in tutto il Vangelo. Ora, prima di commentare il testo, vediamo un pochino il significato dei personaggi. Ci sono le donne, come le vesti di Gesù divise per quattro, sono quattro le donne, poi si isola dalle vesti la tunica inconsutile, qui si isola Maria tra le donne, e come la tunica tocca a uno, così Maria tocca a uno, che l'ha come sua proprietà in casa sua. Allora, i personaggi concreti, oltre le donne, e poi vedremo che significato hanno, analogo a quella della madre, i personaggi sono la madre e il discepolo amato. Con la madre insieme alle donne rappresenta a livello simbolico tutte le persone che amano. Le donne e Maria sono le persone che amano Gesù. E rappresentano tutte le persone che amano. E chi sono? Innanzitutto il padre nei confronti del figlio, poi il padre e il figlio nei confronti del mondo, poi Gesù nel confronto dei discepoli, poi Israele nei confronti della Chiesa, vedremo nel testo molto strettamente, poi la Chiesa nei confronti del mondo, e poi qualunque persona e qualunque creatura, anche l'insetto ultimo che si prende cura del suo insettino, anche la madre del corvo che cura i suoi nati, fa parte di questa catena di coloro che danno amore. E sono immagine del Padre, di Dio Padre che è amore amante. Quindi nella figura della madre è incluso tutta quella parte dell'universo che sta al principio dell'universo che rappresenta l'amore amante. E dall'altra parte c'è il discepolo che è amato da Gesù. Rappresenta colui che è amato, rappresenta l'amore amato. Innanzitutto il primo è il figlio amato dal padre, il mondo amato da Dio, il discepolo amato da Gesù, il mondo e la Chiesa amata da Israele, il mondo amato dalla Chiesa e così via fino all'ultima delle creature che è amata da qualcuno se non esiste. Quindi queste due immagini sono due immagini universali che rappresentano l'amore amante e l'amore amato, che include tutto l'universo, inteso proprio l'universo. Ora c'è una cosa, Gesù è il figlio che è amore amato completamente e riama il padre, per questo è figlio, quindi è amore amante e amato. Perché? E uno che ama, non è che di amore amante si vive, uno che ama muore se non è amato. E uno che è amato non è che vive, di amore ricevuto si soffoca, se a sua volta non si ama. E cosa capita simbolicamente nella morte di Gesù? Che se Gesù muore, Maria, la madre, colei che lo ama, perde l'oggetto del suo amore. E il discepolo che è amato, perde colui che lo ama. Gesù, affidando la madre al discepolo, il discepolo alla madre, affida l'amore amante all'amore amato e viceversa. In modo che c'è sulla terra per la prima volta l'amore corrisposto. E l'amore corrisposto è lo Spirito Santo, è la vita di Dio, è ciò che tiene vivo tutto l'universo e qui tutto si compie in questo affidamento. Finalmente c'è Dio sulla terra, dove c'è chi ama e chi è amato che rispondono ambedue all'amore. E Gesù nel punto della sua morte, per questo è bene che lui se ne vada, e se ne vada così, e la morte è separazione e solitudine, questi due resterebbero ognuno per conto suo, perduti, invece di pensare a sé, nella morte ognuno pensa a sé, ecco il gesto supremo dell'amore, lascia il suo spirito, la vita di Dio a questi due. E appare per la prima volta Dio sulla terra, la gloria. Ecco, come vedete poi il testo, già questo abbraccia tutto l'universo, ma c'è dentro infiniti altri significati che emergono dal contesto immediato del Vangelo e poi dal contesto remoto. Questo è solo il simbolo universale. dal contesto immediato. Prima si parlava dei quattro soldati nemici che ereditano le vesti e la tunica. Questo è il giudizio del Signore, del Re della Gloria, che dà le vesti, il corpo, la vita ai nemici, e dà la tunica, simbolo dello spirito, dell'amore, dell'unità, ai nemici. E agli amici cosa fa? Lo vedremo questa sera. Subito dopo c'è il testo che dice che dopo queste parole tutto è compiuto. Dopo l'affidamento di Maria a Giovanni e viceversa. È giunta l'ora e da allora comincia il tempo nuovo. È finito il tempo dell'attesa. Prima si cercava quest'ora. Ora che quest'ora è veduta, comincia il tempo da allora, da quell'ora. E quell'ora è il centro della storia, l'incrocio dell'avventura tra l'uomo e Dio. Nel contesto generale del Vangelo, questo testo richiama direttamente le nozze di Cana, dove Maria è chiamata donna da Gesù, dove è presente la madre, dove l'acqua diventa vino e dove lo sposo è Gesù. E qui vedremo che le nozze, l'ora cominciata a Cana, qui si completa. E poi ci sarebbero altri significati che tireremo fuori mentre leggiamo il testo, quindi possiamo leggerlo ordinatamente e poi vediamo.
Stavano dall'altra parte, presso la croce di Gesù, la sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria Maddalena.
Ecco, si parla delle donne e si dice che stavano. E stare vuol dire stare in piedi, è la posizione attenta e vigile di chi appunto attende qualcosa. Cosa attendono queste dalla croce? Stavano dall'altra parte rispetto ai soldati che stavano da una parte. Quindi come i soldati, i nemici, ereditano il corpo e lo spirito del Signore, così queste donne ricevono l'eredità profonda. E cosa ricevono? Perché stanno lì? Stanno presso la croce di Gesù. Ecco, presso la croce di Gesù è l'unica volta che esce in tutta la scrittura questa espressione. Stare presso la croce di Gesù. E tutto il Vangelo di Giovanni puntava a farci stare presso la croce di Gesù. È lì che vediamo il Figlio dell'uomo innalzato, e abbiamo vita eterna, è lì che conosciamo io sono Dio, al di fuori di lì non lo conosciamo, è lì che è vinto il capo del mondo e siamo attirati a lui. E questo stare è la posizione del discepolo che guarda. E stanno queste donne. Ecco, cosa fanno queste donne? Fanno niente. I discepoli se ne sono andati, avevano tante cose da fare. Prima di tutto fuggire dal pericolo, perché la resistenza va fatta e quindi non si può soccombere. Innanzitutto per via della paura. Queste stanno lì. Cosa c'è da fare ai piedi della croce? Niente. Cosa vuoi fare davanti alla morte? Niente. Le donne stanno. E la morte è il limite ultimo, la separazione, dove ognuno è solo, e davanti a questo limite ultimo le donne stanno. Ed è lì che nasce la compassione, che è la qualità più alta di Dio. Che senti l'altro come parte di te. ed è quella forza che vince il limite ultimo della solitudine e della morte, la compassione. E come Dio ha compassione dell'uomo e per questo sta in croce, così queste donne stanno lì e da lì nasce l'umanità nuova a immagine di Dio, da questo stare lì. Poi se notate le donne a prima vista sono quattro, no? La sua madre, e tra l'altro esce 6 volte madre in questi 3 versetti. E 5 volte è nominata madre, e 1 volta col pronome la, quando la accolse. Ed è chiamata dall'Evangelista madre oppure sua madre, sua di Gesù. Gesù dice tua madre al discepolo, il quale la accoglie. Il che vuol dire una semplice cosa, l'Evangelista usa questo accorgimento per dire che la sua madre di Gesù diventa tua madre se tu la accogli. E accogliere la stessa madre vuol dire diventare fratello, diventare figlio, essere uguale a lui. Per questo tutto è compiuto ai piedi della croce, siamo come lui. E dicevo, queste donne sembrano 4, la sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria Maddalena. Però potrebbero essere anche 3, spiego, la sua madre e la sorella di sua madre, virgola, cioè Maria di Cleopa e Maria Maddalena. Però potrebbero essere anche 2. La sua madre e la sorella di sua madre, cioè Maria di Cleopa e Maria Maddalena. Maria di Cleopa sarebbe il nome della Madonna, Cleopa il padre, e Maria Maddalena sarebbe sua sorella in senso lato, cioè cugina parente. Ora per sé a livello di testo sono possibili tutte queste interpretazioni. A Milano ci sono le 3 Marie. Ecco. E qui ce n'è 4 o 3 o 2, non importa, alla fine diventano 1, la madre, e appare all'improvviso il discepolo amato. Ed è bella anche questa indefinizione, che è voluta, perché le donne sono 4 ma alla fine sono 1. Rappresentano tutti coloro che amano, che hanno pratica di vita e di morte. E conoscono la vulnerabilità, la forza dell'amore e anche la debolezza e l'audacia della sapienza dell'amore. Allora, sono 4 e sono 1 come i soldati, rappresentano l'universalità del mondo che ama.
Si può aggiungere una osservazione che mi veniva da fare adesso avendo letto ancora una volta il testo e guardato quello che viene prima e ciò che viene dopo. È assente quello che nella tradizione forse tante volte è stato sottolineato anche con eccesso, c'è una specie di sottolineatura, è assente la sottolineatura del dolore, c'è qualcosa di ieratico, di profondo. Credo che qui si riveli anche ciò che è tipico di Giovanni. La croce è già il trono di Gesù. E l'essere sulla croce è l'essere intronizzato. E poi la presenza di queste donne che stanno in piedi, stanno ritte, sono dei veri testimoni. Ora le parole di Gesù. Versetto 26. Allora Gesù, vista la madre e stante appresso il discepolo che amava, dice alla madre: donna, vedi il tuo figlio.
Ecco, Gesù è ormai alla fine, e lo dice subito dopo: tutto è compiuto. Sta lasciando il mondo, ma non ci lascia orfani. Come ha dato ai nemici il suo corpo, le vesti e la tunica, lo spirito, ecco, così ora fa il dono supremo, a Maria e al discepolo. Innanzitutto Gesù vede, non si dice che guardano Gesù, è Lui che vede. È sovranamente attivo anche nella morte il Signore. Non è oggetto di compassione, è soggetto di compassione. Invece di preoccuparsi per sé, si preoccupa per loro, perché la morte sua è l'ora della dispersione, dove ognuno resta solo. La mamma senza appunto il figlio amato e il discepolo amato senza colui, il maestro che lo ama. Gesù la vede, la madre. Come tra le vesti si isolava la tunica, ora si isola la madre tra queste donne, che corrisponde alla tunica inconsutile, al dono dello spirito, cioè il dono della totalità dell'amore. Ed è chiamata madre, ma Gesù la chiama donna, come le nozze di Cana. Donna vuol dire sposa, e Maria è figura di Israele, la sposa, lo sposo è il Signore che attende lo sposo, quindi figura del popolo di Israele, che ai piedi della croce avrà un figlio, e la donna afflitta per le doglie del parto, la cui tristezza si tramuta in gioia perché nasce l'uomo nuovo al mondo. E Isaia dice: avete mai visto una cosa simile? Che tutto un popolo nasce sull'istante. Ecco, così raffigura il ritorno dei figli dispersi in esilio a Babilonia sul monte di Sion, come se il monte di Sion generasse in un istante l'umanità intera, come il Salmo che abbiamo visto. Ed è ciò che avviene qui. Maria è la donna, la sposa, che aspettava l'ora dell'incontro con lo sposo. Donna, non è ancora giunta la mia ora, aveva detto Gesù a Maria proprio le nozze di Cana. Ora è giunta l'ora, c'è lo sposo, c'è l'incontro e lei genera l'universo nuovo ai piedi della croce. Quindi da donna diventa madre. Donna, ecco il tuo figlio, guarda il tuo figlio. Questo vuol dire molte cose. Innanzitutto, se Maria rappresenta Israele, il popolo della promessa, guarda il tuo figlio. Questo figlio rappresenta la Chiesa, il popolo messianico, è mostrato a Israele il compimento della promessa. Il popolo messianico, il figlio nel quale tutte le genti saranno benedette, promessa ad Abramo. Quindi si compie la promessa ad Abramo, ecco il figlio. La morte di Gesù non è sterile, è proprio il chicco di grano che produce molto frutto. E in questo figlio è compresa l'umanità nuova di tutti i discepoli fino alla fine dei tempi. E questo discepolo è quello che abbiamo trovato nell'ultima cena, che aveva posato il capo sul grembo e sul petto del Signore, è colui che sa di essere amato, è colui che ora riceve la madre ai piedi della croce, è colui che vede il trafitto, è colui che riconoscerà il risorto, è colui del quale si dice non morirà mai, perché l'amore è eterno. Allora Giovanni, il discepolo amato dal Signore, mentre il Signore se ne va, invece di restare privo di chi lo ama, trova una persona che lo ama, è la donna che diventa madre, è Israele che ama la Chiesa, e chiunque ha bisogno di amore che trova chi lo ama. Con queste parole il figlio, la Chiesa, è affidata a Israele. Israele trova nella Chiesa il suo compimento, la sua promessa. E in questo modo questa donna, tra l'altro, richiama Eva, la madre dei viventi. Ogni madre sulla terra, ogni amore che porta vita trova finalmente la sua fecondità. Ecco il tuo figlio.
Ecco, va benissimo, però abbiamo provato a rendere con il verbo vedi per una continuità con quello che è il vedere, il guardare da parte di Gesù. Ed è un vedere che ne ricorda il vedere di Dio, che vede, crea, vede e vede che è bello, che è buono ciò che è nato, ciò che è stato creato. Poi sarà da sottolineare anche quel possessivo, il tuo figlio, ma vediamo dopo. Poi dice al discepolo: vedi la tua madre.
Ecco, il discepolo amato rappresenta la Chiesa. Alla Chiesa è affidata la madre, è affidato Israele, e la Chiesa riconosce Israele come sua madre e radice santa. Cos'è che avviene in questo rapporto discepolo-madre? Innanzitutto il discepolo si sostituisce a Gesù, è identico a Gesù, cioè diventa figlio di Dio, ha la stessa madre, lo stesso padre, lo stesso spirito. Secondo, capita la cosa mai vista sulla terra, che l'amore corrisposto che c'è tra padre e figlio, l'amore amante che è amato e l'amore amato che è amante, si verifica tra questi due, la donna e il discepolo. E allora cosa c'è di nuovo sulla terra? C'è finalmente l'amore corrisposto. I due sono uno nell'amore. Si realizza il grande comando, che è la presenza di Dio sulla terra: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Per cui, affidando la madre al discepolo e il discepolo alla madre, si realizza Dio sulla terra. Per questo lì tutto è compiuto. Non ho più nulla da dare né da dire. Tutto ciò che c'è in Dio c'è ormai tra noi. Ecco il tuo figlio. E quando noi giungeremo all'unione tra Chiesa e Israele, sarà compiuto il disegno di Dio. E spiego che il popolo della promessa sarà uno con tutti gli altri popoli, perché noi non siamo il popolo della promessa, siamo quelli che abbiamo creduto alla promessa, siamo diventati figli del popolo della promessa. Quando noi saremo uno nell'amore, testimonieremo al mondo che Dio è amore, e Dio sarà tutto in tutti, è il compimento del disegno di Dio. E anche tra le varie chiese, tutte potranno essere diverse l'una dall'altra. Perché? Perché accettando la madre come diversa, la madre è la prima diversa dal figlio e il figlio dalla madre, i fratelli accetteranno di essere tutti diversi tra di loro e saranno una cosa sola, ma nell'amore, cioè nella diversità. E allora tutti capiranno chi è Dio, è il padre di tutti che ama tutti per quello che sono nella loro singolarità, nella loro diversità. Allora davvero sarà Dio tutto in tutti quando si avvererà questo testo, che si è già realizzato lì, in radice, ai piedi della croce, attraverso il dono che Gesù ha fatto del figlio alla madre e della madre al figlio. Quindi, come vedete, si sottolineano ancora, come nel brano precedente, i temi della salvezza, dell'universalità della salvezza, dell'unità, dell'amore tra tutti i popoli e della diversità tra ciascuno.
Ancora una breve nota. ancora sul vedi, che non è, come dire, un richiamare l'attenzione, in qualche modo un mostrare, ma è piuttosto una rivelazione creativa che fa esistere ciò che mostra. E poi su quel possessivo è vedi tuo figlio e vedi la tua madre. E tutt'altro che dici, ma è scontato che debba essere detto così. Tutt'altro che scontato. Dice vedi il tuo figlio. Gesù dice questo, ma il figlio è lui. Allora c'è come una identificazione con il discepolo che amava. Gesù si identifica col discepolo, il discepolo è identificato con Gesù. E poi ancora, questo è analogamente per la madre. E poi ancora dico il possessivo, cioè che c'è qualcosa che indica non tanto, come dire, la proprietà, ma quello che è un rapporto sostanziale, vitale, di amore. Da quell'ora...
Scusa, ricordate ancora, non stiamo lì a rilevare tutti i temi, se no bisogna rileggere tutto il Vangelo e tutta la Bibbia, ma... E Gesù chiama donna la madre, ricordate chi ha chiamato donna anche? La samaritana dai sei mariti, che non aveva ancora incontrato lo sposo.
L'adultera,
a cui sete di amore l'ha portata a essere lapidata. Chiamerà donna la Maddalena al sepolcro, che cerca lo sposo e lo incontra, e ora ecco, donna. E la donna rappresenta proprio l'aspetto della relazione con l'uomo, quindi l'aspetto sponsale. L'uomo è l'altra parte di Dio, ma fino a quando non trova Dio non è donna. E quando lo trova diventa madre, cioè genera vita, è feconda. E sulla croce è l'ora, è giunta l'ora in cui trova lo sposo. E allora ecco che ai piedi della croce nasce tutta l'umanità nuova, qui c'è tutti i testi dell'Antico Testamento sulla nascita, tutto il popolo che nasce un istante a Sion ai piedi della croce. Adesso alziamo le altre allusioni perché il tempo stringe, vediamo l'ultima parte.
E da quell'ora la accolse il discepolo tra i suoi beni.
Ecco, da quell'ora, e prima il Vangelo parlava dell'ora che doveva venire, adesso quell'ora è venuta e dice da quell'ora, è finita l'ora del figlio, ci ha manifestato la gloria, ci ha rivelato l'amore estremo, ci ha donato lo spirito, ci ha donato il padre, la madre, se stesso, la sua carne, il suo sangue. Da quell'ora comincia l'umanità nuova, l'umanità che sa amare come è amata, l'umanità che ha immagine di Dio.
E noi
viviamo da quell'ora ormai. È l'ora del mondo nuovo, tutto è compiuto in quell'ora. E da quell'ora il discepolo la accolse. Ecco. La sua madre, la tua madre, la accoglie e diventa sua madre e lui diventa figlio nel figlio, diventa fratello di Gesù. E si dice che la accolse. È il finale del Vangelo, è tutto un intreccio tra la parola consegnare e accogliere. Consegnare ha sempre come oggetto e soggetto il Signore stesso, il suo corpo, il suo sangue, il suo spirito, la sua vita, eccetera. E accogliere, si diceva all'inizio del Vangelo, i suoi non lo accolsero, ma a quelli che lo accolsero ha dato il potere di diventare figli di Dio. E ora qui per la prima volta ai piedi della croce esce la parola accogliere. I soldati accolgono le vesti, il discepolo accoglie la madre, subito dopo si dirà che Gesù accoglie l'aceto, il nostro aceto, la nostra vita è andata male, e noi accogliamo poi subito dopo il suo corpo e più tardi accoglieremo il suo spirito che ci ha donato. Quindi nella croce c'è la reciprocità tra consegnare, che indica l'amore amante, e l'accogliere, che è l'amore amato. È la risposta d'amore all'amore, l'accolse. E l'accolse si dice tra i suoi beni, in greco c'è una parola, eistaidia, che nelle cose proprie, che veniva fuori anche al capitolo 16 quando si dice «Voi vi sperderete ognuno dietro le vostre cose proprie perché sarete soli dispersi, perché io me ne vado». Cioè nell'ora della morte ognuno va dietro le proprie cose, cioè va nel nulla. Nella morte di Gesù, che dona la madre al discepolo, il discepolo alla madre, noi abbiamo come nostra cosa propria la sua cosa più propria, la madre. Quindi non siamo più perduti, abbiamo la stessa madre e siamo figli. E l'accolse come sua madre, appunto. Tant'è vero che la traduzione latina non dice che l'accolse nei suoi beni, ma fa in latino invece che in sua, mette in sua, cioè come sua madre. Ecco, come vedete il testo, abbiamo solo accennato a qualcuno dei possibili significati, raccoglie proprio tutti i temi del Vangelo, dell'ora, della donna, delle nozze, del vino bello, dell'acqua viva, e del dono dello Spirito, del figlio dell'uomo innalzato, cioè il tema dell'ora in cui tutto si compie, li raccoglie in unità e risuonano in pienezza. Ed è appunto l'ora molto semplice e molto profonda rappresentata dalla donna e dal discepolo, in cui sulla terra l'amore che c'è tra padre e figlio viene trasmesso dal figlio alla madre e al discepolo, che si amano reciprocamente come il padre ama lui e come lui ama il padre. E questa è l'umanità nuova, che da allora, da quell'ora, è inarrestabile, e noi ci troviamo ancora qui ai piedi della croce dopo 2000 anni, da quell'ora viviamo quell'ora. E il fine del mondo è arrivare a quell'ora, quando tutti saremo raccolti lì e generati da questo amore.
Qualche testo utile tra i molti che si possono proporre, selezioniamo al massimo, perché è meglio portare l'attenzione su questi tre versetti. Comunque il Salmo che abbiamo pregato all'inizio, Salmo 87, poi nel Primo Testamento, Genesi, capitolo 12, 2, 3. Dai libri profetici, Isaia 66, 6, 12. Poi senz'altro dal Vangelo di Giovanni, il capitolo 2, 1, 12, Cana. Poi dalla lettera di Paolo ai Romani, capitolo 11, dal primo versetto innanzi. Ci limitiamo a questo. Torniamo sul testo.
E un consiglio appunto che diceva adesso Filippo, in questo testo c'è poco da considerare perché sono due righe, lo conosciamo bene. Ecco, provate a tenerlo davanti e vi accorgerete che lì dietro si vede davvero l'universo. Non c'è nulla che esista in cielo e in terra che non ci sia lì e non ci sia nel suo punto proprio vivo e che è scaturigine della vita, cioè l'amore amante e l'amore amato che si rispondono, donato nel punto della morte, cioè quando tutto cessa, e invece è la nascita. perché c'è un amore più forte della morte. E proprio guardando e contemplando si mettono a fuoco lentamente cose infinite che proprio è incredibile. Come si riesca a dire in due righe delle cose che neanche in volumi interi si riesce a raccontare. Cioè ci trovate tutta la storia dell'universo, di Dio e dell'umanità, raccontata brevissimamente in un fatto così. Quindi esorto alla contemplazione, perché l'organo fondamentale vede, vedi, è l'occhio, è l'organo del cuore, l'occhio, che lascia entrare, ecco, lasciate entrare questa scena. E uno è generato poi da questo che vede.
Qui sostiamo.
Che con questa scena si placa, si compone l'ansia di Coelho, che non aveva trovato donne.
E non ho sentito le ultime parole dopo l'ansia. Scusa.
Di Coelho, che non aveva trovato donne.
Non ho capito la domanda, sono particolarmente suonata stasera, sono di un mese davanti a sta scena, è troppo bella, non capisco più le domande. No.
E l'uomo poi, quando dice che un uomo l'ha trovato ma non aveva trovato donne, con questa scena di oggi si vada componendo questa ansia che ci aveva lasciato.
A chi alludi quando dici che non aveva trovato donna?
Forse come l'uomo che cerca.
Ah, l'Adamo?
Sì, può essere.
Questo lo vedremo, questa simbologia esce tra due versetti, quindi vedremo dopo l'Adamo addormentato, cioè col costato trafitto, e continua la simbologia, sì, che proprio lì la trova, sulla croce. È descritto tutto in termini nuziali la croce, è l'ora della gloria. E poi fecondo, perché addirittura va oltre la morte e nasce la nuova coppia ai piedi della croce. Ma poi si mischiano tutte le cose qui dentro.
In qualche modo è vero, come
Vergine madre, figlio del tuo figlio, eccetera.
No. Coelho nel senso proprio come l'uomo che cerca e non trova, che trova la vanità, ecco qui trova la consistenza, potrebbe essere letto così.
Tieni presente, Coelho è esattamente prima del Cantico dei Cantici, nella Bibbia, non
sarà casuale.
Dice nulla di nuovo sotto il sole, e la domanda cosa c'è di nuovo, cioè vuol dire c'è il Messia, c'è lo sposo, e quel cantico lo presenta. E tra l'altro un piccolo dettaglio, no? E la morte è proprio l'abbandono, il deserto, ecco, il deserto della morte qui diventa il giardino delle nozze, tant'è vero che si dirà subito dopo che nel luogo dove c'è la croce c'era il giardino, e quello è l'albero della vita. Ma proprio vengono giocati, non si può star lì a rilevarli perché sennò uno si perde dentro, ma tutti i temi dalla Genesi fino all'Apocalisse li trovate dentro in queste due righe. La donna col drago che la insidia, eccetera, la donna delle doglie del parto, Eva, madre dei viventi, quindi dal principio alla fine ritrovate tutta la Bibbia come in una sinfonia che riprende tutti i temi e li suona insieme, ma li percepisci tutti in un'armonia unica nel finale. E per di più è senza quasi parole, perché più essenziali di così non possono essere, c'è solo da guardare quel che dice, e dice in tempo reale quel che sta succedendo, no? Nel minimo di tempo. Vede, dice, guarda tuo figlio, donna guarda tuo figlio, e al discepolo guarda tua madre.
Eh,
Padre, io ho una domanda per capire una cosa che già altre volte ho sentito, cioè che oggi era rivolta ai due uomini crocifissi insieme a Gesù, e cioè che in punto di morte siamo tutti innocenti. Ecco, vorrei capire meglio.
Sì, innocenti in senso etimologico, non possiamo più nuocere. È l'unico punto dove saremo tutti innocenti, anche quelli che ora si proclamano tali. Potremmo dire, come il malfattore, noi stiamo pagando giustamente per le nostre malefatte, ma lui come mai è qui? Che potrebbe nuocere con 12 legioni d'angeli e non lo fa, e allora si capisce il mistero.
Io vorrei chiedere una cosa: cosa rende uguale la morte dell'uomo con la morte di Cristo?
Scusami, si capisce che sento poco il microfono.
Che cosa rende uguale la morte dell'uomo e la morte di Cristo?
Sì. Il dopo morto è ugualissimo. La morte di Cristo è unica. E però è unica ed è ripetibile per ciascuno e per tutti, perché è la morte del povero Cristo che pensa agli altri invece che a sé. E ogni uomo sotto sotto, siccome immagine di Dio, ha questo amore più forte della morte. E la nostra lettura della morte come abbandono probabilmente risponde a chi sta di qua, non a chi la sta vivendo, perché lì uno apre gli occhi e vede che la nostra vita viene da Dio e torna a Dio, e cessa l'inganno, insomma, con la morte. L'inganno di chi centra la sua vita su di sé, si fa da sé e si fa per tutta la vita facendo anche gli altri, e alla fine capisce che invece no, la vita, veniamo da Dio e torniamo a Dio. Per questo la vita è bella, lunga o corta che sia, e può essere vissuta nella libertà, nel dono e nell'amore, qualunque istante. Altrimenti è una vita morta, è un cadavere ambulante fino in punto di morte, dove uno poi nasce, perché diventa innocente. E l'ideale sarebbe diventarlo un po' prima, almeno per quanto possibile.
Ero ancora fermo alla formulazione così letterale della domanda, e mi è sembrato di poter, sembra di poter rispondere anche così, che non è la nostra morte simile alla sua. Lui ha preso la nostra morte, e direi che nel farsi uomo vive la nostra vita e assume anche su di sé, porta su di sé la nostra morte. Trapassa poi in un significato diverso, perché appunto sfonda quello che è il limite della vita, che va al di là della vita nostra, al di là del nostro limite del male e del risorto. Però lui porta su di sé la nostra morte, non è che ne faccia una, per dire, confezionata per il Figlio di Dio. Una misura extra della nostra morte.
Ecco, e poi ancora sulla stessa linea, porta la nostra morte, e quindi la sua e la nostra è uguale. Solo che lui ha la coscienza di che cos'è la morte, mentre noi abbiamo l'inganno. Per lui la morte è ritorno al Padre, e la vita è la conversione ai fratelli. Per noi la vita è fare le scarpe agli altri, e la morte è la mia distruzione. E questo è Gesù, è venuto a rivelarci la nostra verità di figli, e in modo che accogliamo la sua madre, il suo spirito, cioè che accogliamo la vita. È venuto a offrirci la vita, non a darci cose strane o soluzioni religiose particolarmente pie o devote per anime belle, no, è venuto a rivelarci l'uomo. Al di là dell'inganno della morte, che noi leggiamo come la fine di tutto, e allora cerchiamo di difenderci dalla morte, diventiamo egoisti e uccidiamo tutti e noi stessi. Invece la morte è la comunione col Padre, la vita è la comunione coi fratelli, e vivi già la vita eterna ora, che è l'unico modo di poter vivere. se no vivi solo nell'angoscia della morte, affrettandola comunque e producendola, esportandola nella chiusura e nell'egoismo. E Gesù vive la morte come dono d'amore, come la vita.
Parlando della comunione con i fratelli, no? E riferendosi al fatto che diceva prima che tutti arriviamo dalla terra di Sion, cioè io non riesco, vorrei capire come mai gli ebrei, vabbè, che da un fatto il sionismo, così torniamo tutti alla terra, no? Cioè c'è questa affermatezza, loro che sono il popolo eletto.
Sì.
Parlando di comunione, fratelli, e parlando appunto prima che diceva che arriviamo tutti da Sion.
Ecco, qui il discorso ci porta abbastanza lontano, ma vendrebbe la pena, l'abbiamo trattato molto spesso tra l'altro. E certamente gli ebrei sono il popolo eletto, il primogenito di Dio. Ora, il primogenito non fa altro che rivelare a tutti gli altri che sono fratelli e sono uguali a lui. È più sfortunato il primo in genere, poveretto, che deve sfondare. E difatti è quello che ha portato al mondo la conoscenza di Dio come padre. E che è chiamato a portare la benedizione di Dio a tutte le genti, poi anche lui come tutti gli altri, appunto. Come anche noi cristiani, che ci riconosciamo in Israele, nella promessa di Israele, siamo poi peggio degli altri, andiamo a distruggere il mondo, con tranquillità, in nome di Dio, cosa vuoi dire? Non possiamo più dir male di nessuno. E se per caso gli ebrei, che poi non sono stati loro, avessero ucciso Cristo, noi abbiamo ucciso tutto il popolo di Cristo nel giro di poco tempo, la nostra generazione. Per dire, e allora questo cosa ci insegna? Ecco, che non c'è alternativa se non quella di vivere come il Figlio ci ha insegnato. E Gesù non ha fatto altro quando dirà subito dopo: tutto è compiuto, perché si compisse la scrittura, cioè che compiere la promessa fatta a Israele, nulla di più. Che poi non è una promessa fatta a un popolo, è fatta a uno per farla a tutti. C'è la peculiarità della Bibbia, in tutta la letteratura religiosa del mondo, è che rivela all'uomo la sua umanità. E le categorie fondamentali che troviamo di giustizia, di libertà, di solidarietà, di fraternità, vengono tutte da lì, di dignità dell'uomo. Poi sono sempre mal capite e peggio attuate, però vengono da lì. E capite allora l'importanza anche della conoscenza del testo e di queste cose, perché è proprio la conoscenza che ci fa capire e ci illumina, perché è l'ignoranza e il pregiudizio che ci distrugge. Peccato è l'ignoranza. E quando Gesù dice in croce: perdona loro, non sanno quello che fanno, in Luca, non è che è un attenuante non sapere quel che si fa, è la vera aggravante, perché fino a quando uno non sa quel che fa, continuerà a farlo.
Comunque la domanda che è stata fatta in qualche modo angustiava già Paolo di Tarso nella lettera ai Romani. Nel finale si chiede appunto questo mistero per cui l'Israele, cioè il popolo ebraico, il popolo eletto, si trova in questa condizione. Si può andare magari utilmente a guardarla, finale della lettera ai Romani, comunque distinguere poi le cose importanti.
Vorrei sapere, si può pensare che questo dialogo a tre, fra Gesù, Maria e Giovanni, che sono discepoli perfetti, Maria è perfetta, il discepolo è perfetto Giovanni, si può pensare che sia un dialogo muto, fatto soltanto di sguardi, e che sia un amore circolare, come potrebbe essere soltanto fatto di contemplazione, di occhi vatti.
Ecco, tra l'altro, se notate, non è strettamente parlando un dialogo. È un dialogo perché è a tre e parla a ciascuno, però parla solo uno ed è rivelazione. Non si state lì a dire tutto. Quando dice vedi, cioè, gli apre gli occhi. È il grande miracolo questo, che la donna vede il figlio vede la madre. E per tornare alle memorie bibliche, questo miracolo è il compimento dell'ultima promessa dell'Antico Testamento, che gli altri testi richiamano, quando verrà Elia a riconciliare il cuore dei padri verso i figli e dei figli verso i padri, e qui della madre verso il figlio e del figlio verso la madre. C'è questa riconciliazione con la sorgente della vita, è l'immagine della riconciliazione dell'universo con Dio. E pensate, uno che non conosce la madre, non ama la madre che non ama il figlio, è la fine del mondo. Quindi dice semplicemente la cosa più ovvia, che il mondo comincia dove il figlio conosce la madre e la madre conosce il figlio. Dove dietro la madre c'è chiunque ama, dietro il figlio chiunque è amato. E i due si rispondono nell'amore. E questo vale in ogni relazione poi. Tra l'altro non a caso madre, perché in questa relazione chi ama genera l'altro, ce lo porta dentro e lo lascia essere se stesso, e poi viceversa.
Pensavo che altrove si dice appunto da parte di Gesù che chi ascolta la parola è madre, fratello e sorella. Comunque sono contento che l'Evangelista magari ha tradotto in parole quella che era la contemplazione, così almeno riusciamo anche noi a partire dalle parole per arrivare alla contemplazione. Prima.
Perché l'ineffabile, se non è detto, è nulla, come le bellissime poesie che ho pensato che non esistono, meno male, che sarebbero brutte.
Riflettevo su questo fatto che appunto quello di svegliarsi un po' prima, noi, l'uomo in genere offre a Dio le sue dentiere, insomma, alla fine. E questa cosa, cioè si vede che Dio mi straccia sempre, cioè proprio per una potenza d'amore. Cioè lui, se gli offro la mia dentiera con superbia, con entusiasmo, insomma, o con umiltà, va bene comunque. Ma il problema... Il problema è che dentro di sé dirà non sai cosa ti sei perso prima. Questo è il nostro dramma, no? Nella vita, mi sembra.
Cioè, ste povere Dio ha sognato per i suoi figli una vita felice e siamo qui a far che cosa? Leggete i giornali, quel che facciamo. È molto infelice, dico, vedendoci. E però, prego.
Vedi qualcosa.
E speravo che tu dicessi qualcosa, perché col però non sapevo più cosa dire.
Cancella il però e riprendi.
E no, però Dio spera sempre ancora, voglio dire, che noi apriamo gli occhi. Guarda, vedi tuo figlio, guarda, vedi tua madre. Sono le ultime parole, tra l'altro, rivolte, poi dirà una parola assoluta o sete, e poi tutto è compiuto. E richiama il tema della donna di Samaria e delle nozze di Cana, del vino.
Vorrei che mi aiuti a capire una cosa. Quando parla dell'uomo che fa, cioè, già il verbo fare fa male, nel senso perdona loro quello, perché non sanno quello che fanno, e cioè continuamente se l'uomo agisce sbaglia, fa male.
No, Vabbè, scusa, prego.
No, finisco. C'è l'immagine che così mi è sorta un po' da questi due versi, era del di stare, cioè però come si concilia questo con diciamo un certo istinto, non so come devo dire, a fare, a voler, che poi fare spesso è predominare e c'è questa parte diciamo negativa, però come si può conciliare fare e stare, non lo so.
Ecco, credo questo brano è istruttivo perché si possono fare tante cose. Infatti quando siamo inquieti facciamo subito qualcosa, o mangiamo un dolce, andiamo a comprare qualcosa, diamo una pedata a qualcuno, o maltrattiamo. Ecco, prima stare. La sorgente di ogni azione vera è la compassione che viene dallo stare. E ogni azione che non viene dalla compassione è morte, è sportata. Quindi il problema è della sorgente del fare. Se all'origine del fare c'è la compassione, la spietatezza, la paura, l'irrequietezza, l'odio. Per questo stare è importante. Cioè vedere, proprio è l'occhio che guarda e vede l'altro come parte di sé. Allora nasce un fare che è vita. Quando l'occhio vede l'altro come nemico da eliminare o il concorrente, nasce un altro tipo di fare, che è quello che conosciamo bene, che è il disfare il mondo.
Dunque, in base a quello che è stato detto prima, quello che ho ascoltato, mi sembra che Maria sta proprio davanti a tutto il dolore, alla sofferenza che quello che è successo le porta, no? E la cosa che trovo bella è che il Signore che ha dato amore finalmente riceve amore nell'ultimo momento della sua vita. E quindi sono tutti testimoni, il Signore è il testimone, Maria è la testimone. Cioè, quindi ognuno di loro compie il suo compito, no? E anche se in questi giorni io sono sempre molto in collera, tra virgolette, con Ponzio Pilato, perché non è stato lui, cioè non ha assunto il suo compito, non è stato presente a quello che doveva fare, perché se lui si assumeva per intero il suo compito, forse la storia sarebbe stata diversa e avremmo avuto l'amore e non la croce, non so.
Ecco, io penso che Ponzio Pilato sia molto indigesto perché è difficile mangiare se stessi. Tutti gli altri riusciamo a mangiarli anche senza digerirli. Bisognerebbe digerirli senza mangiare, riusciamo a mangiarli. Noi stessi ci siamo indigesti, quindi capisco, siamo tutti così. E circa Maria, mi sembra che il Vangelo sottolinei soprattutto direttamente non il suo amore. Maria è immagine di chi ama, e quindi da Dio Padre in giù. E poi, compreso Gesù, cioè sono simboli universali. E poi in questa morte di Gesù sottolinea direttamente l'amore di Gesù per la donna e l'amore di Gesù per il figlio, cioè direttamente. Che Gesù anche nella morte dà amore, anzi lo dà tutto, da sua madre, da amare al discepolo che ama e da al discepolo amato, l'amore della madre, in modo che possa rispondere all'amore con l'amore. E quindi è sottolineato soprattutto il principio dell'amore che è lui. Mentre invece molte interpretazioni sminuiscono molto il Vangelo centrandole su Maria in termini pii, e si tradisce Maria perché è molto più grande il testo e Maria è contenta di essere più grande. È simbolo del Padre addirittura. E poi non solo del Padre, ma dell'ultima delle creature che ama. perché davvero questo brano abbraccia l'universo, da Dio Padre all'ultimo animale, che è espressione dell'amore amante di Dio Padre. Come il discepolo rappresenta il figlio amato all'ultimo dei cuccioli amati, che è l'espressione dell'amore amato. E Gesù le combina insieme perché lui è il figlio che è amato ed è amante del Padre, e questo è lo Spirito Santo, amore amante e amato, ed è la vita di Dio. E sulla terra nasce la vita di Dio, con la sua morte, che sarebbe l'abbandono, e della madre che ama e del discepolo amato, invece diventa l'affidamento dell'uno all'altro. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. E quindi sulla terra nasce Dio ai piedi della croce. È lì l'uomo che nasce nelle doglie del parto. E quindi la gioia. E quando si parla dell'ora della gloria, è questa la gloria, l'attributo esclusivo di Dio che appare sulla terra proprio qui. Da quell'ora è apparsa e rimane.
Questi ultimi commenti sulla figura di Maria che sta ai piedi della croce mi facevano venire in mente, e su cui poi vorrei chiedere un commento, un passo di un'omelia che avevo sentito, dove si ricordava che sostanzialmente Maria è lì anche a ricordare a Gesù che quello è il suo dovere, quindi è lì in fondo a svolgere anche la funzione del Padre che ricorda a Cristo che quella è la sua strada, cioè la scelta del Getsemani sia fatta la sua volontà, è rammentata da Maria in quel momento. Volevo chiedere un commento su questo.
Non lo so se Maria era una madre così tremenda dicendo il tuo dovere morire in croce, io spero di no. La madre qualche dice stai meglio che vuoi. Era lì, Stabat Mater, è molto bello lo Stabat Mater. C'è sotto una visione della croce che è distorta. Quando si dice era necessario che il figlio morisse in croce, non è perché il padre l'ha condannato a morte o perché essendo noi peccatori, lui essendosi tivote di sangue come un Dracula vuole che muoia qualcuno e il figlio dice oh, muoio io per gli altri. No. Si tratta che tutti noi siamo in croce. Basta guardare in giro per il mondo. E poi quel che saremo alla fine tutti. Ecco, allora il figlio, siccome noi siamo figli, è venuto a rivelarci la nostra condizione di figli amati dal Padre infinitamente come siamo. E questo ci apre gli occhi sulla nostra condizione e ci permette di vivere nell'amore e quindi di nascere uomini nuovi. Quando si parla di Nicodemo che entra nel grembo della madre da vecchio e rinasce, è la scena di questa sera. Che nasciamo uomini nuovi entrando nel grembo della madre.
Lei ha più volte sottolineato come l'amore di un uomo per una donna è sempre fecondo, infatti produce e genera vita. Ma volevo sapere, infatti la domanda è un po' personale, l'amore di un religioso per Dio, quali fecondità genera?
E l'amore tra un uomo e una donna è segno dell'amore tra l'uomo e Dio. La realtà è l'amore tra l'uomo e Dio. Cioè la realtà è quella. E il resto è segno, è sacramento, è mistero. L'altro è il disvelamento del mistero. Cioè l'uomo immagine di Dio come maschio e femmina, nel senso che Dio è amore e l'uomo è la sposa di Dio e Dio è l'altra parte dell'uomo. E l'uomo trova in lui la propria identità. Tant'è vero che uomo e donna amandosi diventano come Dio perché si amano e raggiungono l'identità di Dio. Che amore. E il rapporto nostro con Dio è strano perché è il rapporto del figlio, generato dal padre, ed è lui la fecondità del padre. c'è tante altre cose, ma so. Tra l'altro poi i simboli si incrociano anche nel testo, perché Maria, che è la donna di Gesù, di Israele lo sposo, diventa madre del figlio, del discepolo, però il discepolo è uguale a lui, allora anche lei diventa in qualche modo la sposa, cioè è complicata la parentela qui dentro.
Comunque penso che chi è celibe, nubile per il regno dei cieli, penso che abbia una fecondità nel generare fraternità, no? Generare fratelli e sorelle. Concludiamo pregando gli uni per gli altri e tutti preghiamo per il mondo intero, per la Chiesa.